Dobbiamo ora parlare di un altro tipo di enunciato complesso che è la disgiunzione A oppure B, dove A e B, gli enunciati A e B, sono i disgiunti della disgiunzione A oppure B. Parlando non posso leggere le virgolette, ma nella slide numero 166 le trovate tutte. Una disgiunzione viene di solito interpretata in senso vero funzionale. Noi faremo così, noi ci occuperemo solo dei connettivi vero funzionali, ma dovete sapere che i logici duri negli ultimi decenni hanno studiato anche il significato e l'uso dei connettivi non vero funzionali. Ma questo è un campo nel quale non entriamo. Quali sono le condizioni di verità di A oppure B? Le trovate nella slide 167 sotto l'orribile etichetta CVDISG. Sono le condizioni di verità della disgiunzione. A oppure B è vera nel caso in cui almeno uno dei disgiunti è vero, altrimenti è falsa. L'esempio è la disgiunzione il cielo azzurro oppure Parigi, la capitale del Giappone. Beh, questa disgiunzione è vera, dato che il suo primo disgiunto è vero. Il secondo è falso, ma chi se ne frega? Nella disgiunzione basta che almeno uno dei due sia vero. Disgiunzione bizzarra, il cielo azzurro oppure Parigi è la capitale del Giappone. Nel linguaggio comune noi non usiamo disgiunzioni così, perché sembra evidente che i due disgiunti non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma di nuovo di queste minuzie dei linguaggi naturali la logica non si occupa. La logica si occupa solo della forma. Questa è una disgiunzione ed è vera perché il primo disgiunto è vero. Ora, naturalmente, questo uso di oppure è un uso particolare, che possiamo dire che diamo di oppure un'interpretazione inclusiva perché include questa disgiunzione la possibilità che entrambi i disgiunti siano veri, come se io dicessi che il candidato deve essere laureato, il candidato a un posto pubblico deve essere laureato in legge, oppure deve essere laureato in scienze politiche. Nessuno lo fucila se è laureato in entrambe le discipline. La parola, il termine o può anche avere un significato, un senso esclusivo. Per esempio, se io dico che il candidato all'esame può sostenere l'esame in forma scritta o in forma orale. Di solito intendo che deve farlo in una delle due forme, ma non in tutte e due. Ecco, il senso esclusivo e il senso inclusivo sono entrambi di origine latina. Vel vel dicevano i latini per dire oppure in senso inclusivo e aut aut per dirlo in senso esclusivo. Una delle due cose, aut aut. Sono quei casi imbarazzanti del tipo la borsa o la vita su cui il grande filosofo Søren Kierkegaard scrisse il suo famoso libro Aut aut, è anche il titolo di una rivista di filosofia. Noi siamo per il vel vel. Ora, se vogliamo dire nel linguaggio logico con i nostri connettivi A oppure B, nel senso di out-out, dobbiamo dire A oppure B col vel e aggiungere ma non entrambi. E questo lo possiamo dire in modo particolare che adesso non ci riguarda. Ora, d'ora in poi userò un'espressione che è quella di mondo possibile, introdotta dal grande filosofo Gottfried Wilhelm von Leibniz, per gli intimi Leibniz, vissuto tra la fine del 600, seconda metà del 600 e l'inizio del 700. L'espressione mondo possibile, quindi nota a chiunque abbia studiato Leibniz alle secondarie, e è un termine che è diventato un termine tecnico della logica, possible worlds in inglese, e noi abbiamo usato in passato stati di cose possibili, possibili stati di natura e altre espressioni che si usano nella vita quotidiana, situazioni possibili, ce ne sono molte. L'idea è che i mondi possibili sono reciprocamente esclusivi e congiuntamente esaustivi. Cioè sono possibilità tali che solo una di esse si realizza, ma una di esse appunto si realizza. E il mondo possibile o la possibilità che si realizza viene chiamata mondo reale. Noi tutti viviamo nel mondo reale, che è uno dei mondi possibili, quello che si è realizzato in un altro mondo reale. Il professor Roberto Festa è stato stroncato da un meteorite il 1 gennaio del 2017 e quindi questa lezione non viene fatta da lui in quel mondo possibile. Ha lasciato un vuoto incolmabile, ma qualcun altro forse è venuto a insegnare questa materia, o forse no, perché ci sono anche dei dipartimenti di filosofia senza filosofia della scienza. Ecco, dobbiamo immaginare tutti i mondi possibili oltre al nostro. Sono potenzialmente infiniti, ma in realtà il numero di mondi possibili che possiamo identificare dipende dalle risorse del nostro linguaggio. I mondi possibili di un linguaggio simbolico L sono quelli che possiamo identificare mediante le risorse di L. Le risorse di L possono essere varie, varie. Ora, abbiamo usato molto spesso il concetto di verità e anche il concetto di falsità, lasciando intendere ciò che tutti noi pensiamo in realtà, ma senza mai esplicitarlo. Vale a dire che un enunciato dotato di senso può essere vero o falso, ed è una di queste due cose, ha una di queste due caratteristiche. Questa idea, questo principio inconsapevole spesso si chiama principio di bivalenza e lo trovate nella slide 171 col nome molto suggestivo di BIV. Il valore di verità, dice Bib, sono due, cioè il vero e il falso, e in ogni mondo possibile di L, il nostro caro linguaggio simbolico, qualunque enunciato di L ha uno e un solo valore di verità nel linguaggio simbolico L. E in quello naturale, in italiano, se io dico Alfredo è alto, beh, nel mondo reale Alfredo è alto 2 metri, quindi mi consentirete di dire Alfredo è alto, questo enunciato è vero. In un altro mondo possibile Alfredo è alto 1,30 m. Non è alto, l'enunciato Alfredo è alto è falso. Ma se Alfredo è alto 1,78 m e vive nel meridione d'Italia, dove l'altezza media è più bassa che per esempio in Friuli. Beh, lui è alto oppure no? Capite? Nei linguaggi naturali sorgono delle ambiguità nell'uso del principio di bivalenza. Devo dire che anche i logici del Novecento a un certo punto l'hanno contestato, hanno pensato a delle logiche senza principio di bivalenza, dove i valori di verità sono 1, 2, 3, infiniti, come nella fuzzy logics. Nella logica sfumata. Ci sono anche delle logiche in cui un enunciato può non avere un valore di verità, essere indeterminato. Tutte queste logiche, cioè, cercano di capire anche alcuni aspetti molto sofisticati dei linguaggi naturali e poi le usano anche per i computer, per l'informatica. Insomma, il mondo della logica è esploso con mille possibilità, ci sono anche le logiche non classiche. Mentre la logica classica è quella di cui ci occupiamo, fondata da Aristotele e dagli stoici e che arriva fino a Frege Russell all'inizio del Novecento. Il principio di bivalenza, tanto per cambiare, lo troviamo enunciato dal vecchio Aristotele. Dunque, secondo questo principio, il suo significato intuitivo è spiegato a pagina 172 e possiamo formularlo così, che in qualunque mondo possibile di L, qualunque enunciato di L deve essere vero o falso, ma non può essere entrambe le cose. A causa di questo, in base a questo principio, se un dato enunciato ADL è falso in un determinato mondo possibile, se e solo se non è vero in quel mondo possibile. Sembra banale, ma solo in una logica con due valori e il principio di bivalenza, un enunciato falso è semplicemente un enunciato che non è vero. Se i valori di verità fossero come i colori, non potremmo dire che un enunciato bianco è un enunciato che non è nero, perché tra i non neri ci sono mille colori. E invece queste due caratteristiche, il vero e il falso, sono bivalenti. Ma naturalmente potrei stare qua molto tempo a... non lo farò. Veniamo ora a una nozione che è quella di linguaggio semanticamente determinato. Molto difficile questa espressione, non è standard, l'ho introdotta perché bisogna introdurre un nome per questo concetto. E ricordo che il termine semantica è un termine introdotto nell'Ottocento da uno studioso francese e ha a che fare con la parola seme e quindi col significato in senso traslato delle espressioni linguistiche. Ora, perché lo studio del significato e della verità è una nozione semantica? Perché anche la verità degli enunciati, per meglio dire, il significato degli enunciati dipende, secondo i neoempiristi e molti altri, anche dalle loro condizioni di verità. Specifico il significato di un enunciato dicendo in che mondi possibile è vero o falso. Attenzione, non confonderlo col criterio verificazionista di significato, che è una questione epistemologica, non logica. Loro dicevano che il significato di un enunciato consiste nell'indicare le condizioni della sua verificabilità, ma vero e verificabile sono due faccende diverse. Vero un concetto logico, verificabile un concetto epistemologico. Bene, quando è che un linguaggio L è semanticamente determinato quando per ogni enunciato A di L si può determinare il valore di verità di A in ogni mondo possibile MI di L. Non lasciatevi terrorizzare da questa definizione. Guardiamo i termini che compaiono. Noi adesso li andiamo a vedere. Beh, un termine su cui concentrare l'attenzione è il mondo possibile MI. M sta per mondo possibile e quella I, di quel pedice I, indica un generico mondo possibile. Qual è il punto? Che in un linguaggio simbolico L possiamo formulare migliaia, milioni, anche infiniti enunciati e possiamo anche determinare tutti i mondi possibili descrivibili con le risorse di L, e anche questi mondi possibili possono essere miliardi. Poi possiamo determinare per ognuno di questi mondi possibili se l'enunciato A è vero o no in quel mondo possibile. Dite, ma è una cosa strepitosamente complicata. Sì, se usiamo linguaggi complessi, dove gli enunciati sono di tantissimi tipi e numero e varietà, e così anche i mondi possibili, ma noi useremo solo linguaggi molto semplici. E quindi questo compito vedremo che è facilmente realizzabile. Ho detto che il significato di un enunciato è strettamente connesso alle sue condizioni di verità. Non sono sciocco, so che il significato di un enunciato è in gran parte determinato dalle condizioni di verità, ma nei linguaggi naturali ha delle sfumature che non sono riducibili alle condizioni di verità. Pensiamo alla poesia "Sempre caro mi fu quest'ermo colle, che da tanta parte dell'orizzonte il guardo esclude." Beh, il poeta, se avesse scritto un enunciato con le stesse condizioni di verità, ma in un modo diverso, avrebbe scritto Oh, mi è sempre piaciuto, sono sempre stato affezionato a questa collina solitaria che però purtroppo mi impedisce di guardare l'orizzonte, che due coco, capite? Che sta dicendo la stessa cosa in modo diverso ed è quel modo diverso che rende questi versi immortali, famosi. Bene, per le connotazioni che hanno questi versi, per le sfumature di significato. Bene, voglio dirvi che noi delle sfumature di significato degli enunciati ce le freghiamo assolutamente perché siamo in un linguaggio simbolico e non le si possono esprimere.